risposta alle lacrime dell'umanità. Come riderai, non si può nascondere una ricchezza così. Come dichiarerai che la risposta è, la sola risposta è, amico mio.
Continuiamo la diretta di oggi con una domanda che ci ha inviato un fratello. Ha chiesto di rimanere anonimo, quindi vi leggo il suo email. Cari fratelli, vi mando questa mail per chiedervi se potete aiutarmi a trovare una risposta che cerco da tantissimo tempo. Per tanto tempo ho pregato per sapere se in questo tempo della fine dovevo spostarmi oppure no. E se sì, allora chiedevo: dimmi dove, Signore, così che io possa entrare nella tua volontà e nella tua protezione. Allora ho avuto tanti sogni dove vedevo che venivo protetto qui, a Bruxelles, dove vivo. I sogni mostrano chiaramente il tempo della fine, la persecuzione, le guerre, ma anche la protezione del Signore, sempre presente, anche angeli che mi proteggevano. E questi sogni fanno capire che, nonostante questa città sia una città anticristo, posso essere protetto anche qui. Però io non voglio mettere la mia fede nei sogni, ma nel Signore, nonostante molti sogni che adesso non sto raccontando, che si sono realizzati nella realtà in maniera molto naturale e sono quindi veri e mostrano che vengono dal Signore. Però il dubbio mi viene dal momento che, prima di fare questi sogni, il Signore mi ha parlato e non è la prima volta che succede. E questo lo fa e sempre con un linguaggio biblico. L'ultimo messaggio infatti è stato: scuoti i piedi e vattene. È una voce profonda che mi sussurra parole all'orecchio e hanno sempre a che fare con la Bibbia. Dopo il messaggio scuoti i piedi e vattene, non ne ho più ricevuti altri. Ho sempre chiesto dove, ma non ho mai ricevuto una risposta chiara e precisa, oppure il nome di un paese o città, niente. So che anche voi avete passato questo tipo di momento dove c'erano tanti dubbi. Ogni idea sembrava quella giusta e la soluzione invece poi era quella sbagliata. Penso che voi, più di ogni altra persona, possiate capirmi, visto che ci siete passati anche voi prima di me. Aiutatemi a capire quale sia il mio posto in questo tempo della fine. Per me l'unica cosa che conta è essere nella volontà del Signore. Grazie e Dio vi benedica. Anche a te Dio ti benedica, fratello.
Bene, gloria al Signore. Come trovare la volontà di Dio?
Sì.
E qui andiamo alle scritture, guarda, Colossesi 3, Salmo 37, e c'è poi c'è un'altra in Isaia 30.
Ok.
E cominciamo con le scritture. Allora, come si trova la volontà di Dio?
Colossesi 3, 15.
Colossesi 3,15. Ce l'hai?
E la pace di Cristo, alla quale siete stati chiamati per essere un solo corpo, regni nei vostri cuori e siate riconoscenti.
Se metti davanti al Signore i tuoi desideri, va bene, e devi aspettare che Dio ti parla, cioè c'è una bussola nello spirito. E allora devi, cioè la lancetta della bussola indicherà la volontà di Dio, va bene? E quindi come fai? Devi aspettare che venga la pace di Dio. Cioè Dio a me mi guida attraverso la sua pace. Quando sento, diciamo, burrasca nel mio cuore, conflitto, è meglio che non faccia niente. Va bene? Specialmente io ho sempre idee, ho sempre cose diverse, voglio far sempre progredire di qua, di là, evangelizzare in modo diverso, di più, eccetera, e tante idee non sono giuste, che a volte, dice, la saggezza a volte è meglio della potenza, della forza, dell'impeto, del fuoco. Va bene, c'è un momento che il cavallo deve lanciarsi in battaglia, un momento che il cavallo deve stare a aspettare fermo, aspettare il segnale. E allora la pace di Cristo, dice Colossesi 3,15, va bene, Colossesi 3,15 è un modo per trovare la volontà di Dio, di pregare in ginocchio, vada il Signore Gesù, digiuno tutte le mattine, un'ora, due ore, tutte le mattine, e finché, e prega, e prega, e finché, e fai la domanda al Signore: Signore, devo fare destra o sinistra? e prega, loda il Signore,
sì,
e aspetta.
Va bene, ma...
Alla fine senti questa pace, dice sì, devo andare a destra, devo andare a sinistra.
Però volevo chiederti,
devo sposare questa donna o no? Devo andare in Sud America o no?
Per esempio,
devo...
quello. Devo sposare questa donna o no? E come lo sai
nel
che la
tuo
pace...
caso sarebbe un uomo.
Va bene. Come so la... sai
no, è
che...
importante, non ti confondere.
Ok.
Se oggi in questo mondo...
Va bene, no, è solo un esempio. Allora, come sai se la pace nel cuore non è ingannevole? Perché il cuore è ingannevole. E se quella pace è solo il tuo desiderio di sposare quella donna, quell'uomo...
Beh, c'è un modo infallibile.
E come sai che forse è sbagliato la
c'è
pace?
C'è un modo infallibile. Quando la pace... La pace cos'è? È un desiderio. È un desiderio. Ieri sera uno c'è stato uno ieri sera che mi ha chiesto come faccio a sapere se sono salvato. E come fa a saperlo? E cioè leggi la parola, prega, quindi devi decidere sposo questa donna o no, vado a Sud America o vado a Polo Nord o no. E allora prega, prega finché ti viene il desiderio di Polo Nord, no, Polo Sud. E c'è il desiderio. Tu viaggi, che so, sei di notte al buio. E sei davanti a un bivio, non c'è un cartello. È capitato. E allora ti fermi e preghi. Preghi, 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 preghi. Finché senti il desiderio, io voglio andare a sinistra. E quello lì è una rivelazione. Puoi anche prendere la sbagliata. E questo subentra la tua vicinanza con Gesù. La tua comunione con Gesù. Andiamo nel campo delle profezie. Di notte, davanti a un bivio, lì devi... profetizzare, va bene? E sposare una donna o un uomo così, allora in quel caso lì poi è più facile, molto più facile.
È più difficile.
Facilissimo, no?
Al contrario.
No, cioè guarda, non è difficile perché
allora.
Tu prega per la pace di Dio.
Sì.
E allora quando tu prega, ma non perché quella ci attacchi più alto, le gambe più lunghe. Pregare nello spirito, vedere che sposo,
ma non riesci,
sposo questa donna, no, cioè, prendiamo l'esempio
io
del matrimonio.
Quando ero innamorata, io non riuscivo a discernere la pace del Signore.
Che
io
l'amore
volevo
carnale
solo...
ti annebbiava gli occhi.
Volevo solo stare con quell'uomo, anche se non capivo che non,
sì,
non è la volontà di
però
Dio.
Però la tua comunione con Gesù non era forte.
No,
io in quel periodo,
era molto debole.
In quel periodo ti conoscevo.
Sì, però
sapevo
io non mi rendevo
che non eri
conto.
Molto forte nello spirito.
No, perché pensavo solo a quel ragazzo.
Esatto, e infatti ti ho anche parlato, guarda che tu sei fuori binario.
Sì, però la pace nel mio cuore era solo nel stare con lui. Pensare al fatto di separarmi da lui mi faceva male, sentivo dolore nel cuore, non voglio separarmi da lui. Quindi la pace era una cosa ingannevole per me in quel momento.
Sì, però c'è un modo sicuro. E questo modo sicuro è quando tu c'è la pace che ti indica una direzione. Quella è metà lancetta della bussola, c'è un'altra metà della lancetta, come si chiama?
Non lo so.
La Bibbia, il Vangelo. Quindi stare con questa persona, che frutti ti dà? Come giudichi qualsiasi cosa, se una musica è buona per te o no? E dai frutti, gli effetti. Se ascoltando questa musica ti senti depresso, è logico che è la musica sbagliata. Se invece ascoltando la musica ti avvicina, ti fa venire voglia di andare a evangelizzare, ti fa venire voglia di amare di più gli altri, e allora il frutto è positivo, no? Se tu stare insieme a questa persona ti porta di più al Vangelo, più all'evangelizzazione, più alla parola, più allo studio della parola, più a seguire il Signore, e allora diciamo che in questo caso se tu hai pace di sposare questa persona e i frutti sono buoni, anche se c'è contro papà, mamma, zio e zii, però questa persona ti aiuta nel Signore e tu gli dici a papà, alla mamma e allo zio, gli dici scusate cari familiari, io vi amo, però questa persona... mi fa felice nel Signore, io con questa persona vado meglio per Gesù.
Oh, ho capito.
Quindi
allora,
pace nel cuore, 50%. Poi confrontare questa pace sulla parola.
Sì, deve essere per la gloria di Dio, non solo per la mia edificazione personale, della mia carne. E
o la carne, o il sesso,
no.
O il romanticismo.
Deve essere per la gloria di Dio e portare frutti per il
esatto.
Signore.
Esatto.
Ok. Sì, questa è una grande cosa, questo sì.
Questa è la pace di Colossesi 3,15. La pace di Cristo regni nei vostri cuori e siate riconoscenti.
Ho capito.
Capisci? Cioè
sì,
Gesù
sì,
pregava,
sì.
Padre, allontana da me questa coppa nei Getsemani.
Sì.
Però non aveva pace.
No.
E
no.
Non aveva pace. Dio ha dovuto mandare un angelo a sostenerlo perché aveva chiesto a 3-4 discepoli, pregate qui. E loro dice, sì, conta su di noi. Sono messi da ebrei sono diventati di nazionalità russa. Perché?
Russa?
Sì, perché russavano. Sono diventati russi. Si sono messi a russare. E Dio ha dovuto mandare un angelo perché i suoi sostenitori in preghiera russavano. Capito?
Allora sì, questo è un bel esempio. Gesù non aveva pace andare a essere crocifisso, però una volta che ha accettato la volontà di Dio, ha ricevuto anche quella pace e anche la forza di farlo.
Capito? A un certo punto Gesù ha detto alla fine, cioè lui lottava nella carne, dice allontanare questa coppa da me, il Getsemani. Mm-hmm. Poi alla fine è arrivato l'angelo, l'ha toccato, lo Spirito Santo. Perché sì. Lui era un uomo come noi, attenzione, sì, non era Dio 100%, era Dio però dentro la carne di un uomo mortale che sarebbe morta, quindi aveva le debolezze, non è che sapeva tutto Gesù, eh?
Sì,
chi
sì.
mi ha toccato, qualcuno mi ha toccato, non lo sapeva, va bene, quindi era Cristo, Dio, nell'uomo figlio di Maria, l'uomo figlio di Maria è morto, poi è rimasto solo Dio, ci siamo?
Sì, sì, ho capito, sì. Dora, crede, vuoi dire qualcosa?
Sì.
Dora, col dittino alzato, dimmi.
No, volevo, forse alcuni fratelli sanno la mia storia quando io sono stata guarita, perché per 7 anni ho avuto mal di schiena, e all'improvviso una mattina, mentre avevo la mia preghiera con il Signore, ho sentito, vai in un viaggio di evangelizzazione e sarai guarita.
E mi ricordo, infatti.
E in quel punto io avevo tanti dubbi, dicevo, sai, forse questo pensiero è solamente il mio desiderio per essere guarita. Non sapevo se era dal Signore o no.
Infatti noi preoccupati, non possiamo portarti in Italia cominciata così.
Sì, io sono venuta davanti ai fratelli, che questo anche è importante, come si dice, consigliarti con i fratelli per le tue rivelazioni personali, no? Perché tante volte...
Le tue rivelazioni personali, sì. Confrontarle col consiglio dei fratelli, perché il primo modo che il diavolo ti inganna cos'è?
La tua mente.
Rivelazioni profetiche, sì. Personali,
sì.
Quello è il metodo preferito del diavolo di far diventare i falsi profeti. Il diavolo li inganna con rivelazioni personali. Dio mi ha detto.
Sì, allora io, non sapendo se era del Signore o no,
devi sempre confrontare, scusa, le rivelazioni personali con la parola innanzitutto e poi coi fratelli, e sì. Dopo parliamo delle rivelazioni. Infatti io non vado molto per rivelazioni personali, a meno che non sono basate sulla parola.
Infatti quello per me è stato forte, no? Quel pensiero, vai in questo viaggio e sarai guarita. Era una cosa impossibile, come andrò a evangelizzare, non posso, come sarò guarita, no? Allora sono andata dai fratelli e ho chiesto cosa dite. E voi avete detto, guarda, prega di nuovo al Signore e vedi come ti mostra, se ti conferma quello che tu hai ricevuto o no. E io sono andata di nuovo al Signore in preghiera e il Signore mi ha dato proprio questo versetto, Colossesi 3,15. La pace del Signore, come dice in italiano? La
pace del Signore. Cristo, alla quale siete stati chiamati per essere
regni
un
nei vostri
solo
cuori.
Corpo.
Regni nei vostri cuori. Dopo ho visto anche in greco che regni significa fare di arbitrio. Sapere qual è il giusto o qual è sbagliato.
Vuol
la
dire
pace
decisionale, cioè
ecco.
In inglese ce l'hanno empire sarebbe come l'arbitro,
esattamente. E io ho sentito tanta pace nell'andare in questo viaggio e non ho sentito pace in rimanere, non andare, però nello stesso tempo mi
e
ricordo
e noi abbiamo sentito molta preoccupazione, perché se venivi in Italia dicevo, come facciamo? Non abbiamo mica un ospedale là per te, non abbiamo sedie a rotelle, meglio che non vieni. E infatti era una squadra che partivamo e veniva Angela.
E era il giorno dopo.
E tu volevi venire al posto di Angela. Sì. Ho detto, alt, qui Angela può camminare, tu no.
Sì, però pregando ho ricevuto tanta pace nel cuore, sapendo che è la sua volontà di andare. Però voglio dire una cosa, che è molto importante quando chiediamo la volontà del Signore di abbandonare le nostre idee, i nostri desideri, andare veramente vuoti davanti del Signore.
Specialmente nei casi di relazioni intime.
O di questi desideri di essere guarita, no?
Annebbiare la vista.
Sì. Ho detto, Signore, non mi importa se vado, se non vado, mostrami la Tua volontà. Non è tanto importante essere guarita o non guarita, mostrami la Tua volontà. Allora se ci svuotiamo delle nostre proprie idee, Lui ci può guidare con la pace nel cuore. E dopo sono stata guarita, grazie al Signore.
Amen, amen, amen. Sai, Giuseppe, cosa volevo chiederti? È che il messaggio di questo fratello da Bruxelles è interessante per il fatto che lui ha detto che prima di fare i sogni ha ricevuto dal Signore messaggi di scuoti i piedi e vattene, vai via. Però poi ha fatto tutti questi sogni sul tempo della fine, persecuzione, guerre, ed era protetto lì a Bruxelles. E quindi è per questo che è molto interessante, è una contraddizione i messaggi che lui ha ricevuto dai sogni che ha fatto. E come è possibile? Quale è dal Signore e quale non lo è?
Quindi il messaggio diceva?
Scuoti i piedi e vattene.
E poi l'altro?
E i sogni dicevano il contrario, rimani a Bruxelles, sarai protetto. Allora, quale viene da Gesù? Qual è il messaggio di Dio?
E evidentemente, cioè... quindi il sogno e gli diceva di stare.
I sogni, che ha fatto molti sogni sul soggetto, per questo che è un po' confuso.
Quindi evidentemente, come l'interpreto io, il diavolo gli veniva in sogno per confonderlo. Però quando era, diciamo, in controllo, o meglio lo Spirito Santo in lui era in controllo, il Signore gli mostrava scuoti, piedi e vattene.
Sì, però sappiamo che il Signore usa anche i sogni per darci messaggi.
Guarda, vai da Salmo 37, 7, Isaia 30, 21, ti ho dato prima, che sono appropriati anche.
Salmo 37, 7. Stai in silenzio davanti al Signore e aspettalo. E Isaia 30, 21. Quando andrete a destra o quando andrete a sinistra, le tue orecchie udranno dietro a te una voce che dirà: questa è la via, camminate per essa.
Capisci? Se te invece, infatti questo fratello, diciamo, mentre pregava e comunicava con Gesù, siccome lui è figlio di Dio, salvato, è scritto nel libro della vita, appartiene al Signore, e il Signore gli parla. Però il diavolo ha potere nei sogni. Capisci? Infatti molti fratelli ci mandano sogni a volte e dice: sai, ho ricevuto un sogno, e mia zia beveva un caffè, cosa vuol dire? Che vuol dire niente. Riceviamo sogni così. Ho ricevuto un sogno, ho visto che un cane attraversava la strada. Il fratello Giuseppe interpreta. Che ci può interpretare? Stupidaggini. Cosa vuoi da interpretare? Interpretare che è un sogno sciocco. Cioè, quindi per favore non mandate sogni sciocchi, per cortesia. Cioè, questo invece è diverso quando alcuni sogni erano significativi, l'abbiamo messo alla radio. E quindi la mia interpretazione è questa, che Dio ti parla da sveglio, ma il diavolo ti parla quando dormi. Cosa fare? Prima di andare a dormire, svegliati. Capito? Prima di dormire, svegliati e prega. E lega il diavolo, scaccia il diavolo e chiede a Gesù di benedire i tuoi sogni. Invoca il sangue di Gesù sui tuoi sogni, sul tuo dormire, quando vai a dormire, e di maniera che il diavolo non ti inganna.
E
poi
i
sogni devono andare con la Bibbia.
Oh,
okay. Io adesso ti do una scrittura, mostra che il sogno è sbagliato.
Okay.
Per esempio. Vediamo. Apocalisse 12:14, scrittura che tutti i fratelli avranno memorizzato.
Apocalisse 12:14. Ma alla donna furono date le due ali della grande aquila affinché se ne volasse nel deserto, nel suo luogo, dove è nutrita per un tempo, dei tempi e la metà di un tempo, lontana dalla presenza del Signore.
Quindi, cosa dice la parola? Cioè, innanzitutto, prima abbiamo letto Isaia, dice... Udirete una voce che dice andate a destra o andate a sinistra?
Oh, sarebbe così bello sentire. Quindi, così la voce di Dio.
No, ma la senti. Se tu c'è un po' di comunione con Gesù, e fratelli, dobbiamo svegliarci qua, perché adesso c'è una tribolazione, non è che poi, capito, andare in internet e Google, che parte devo andare? Hai bisogno del Gesù, no?
Amen, amen.
Quindi addestrarsi adesso, così che quando viene il momento siamo pronti. Va bene, innanzitutto tu preghi e il Signore ti risponde, però io vedo, ho notato che nella nostra chiesa ci sono dei fratelli che fanno uno sbaglio, cioè fratelli che alcuni di voi state andando troppo per i sogni, qui nella nostra comunità, qui per i sogni non ci va nessuno.
No.
I sogni, dice Atti 2, dice i giovani vedranno visioni, i vecchi sogneranno sogni.
Sì.
Io ho 70 anni e i sogni non ne ho, cioè ce ne ho sempre, ma non, io sono guidato da visioni, quindi sono ancora giovane. Quindi cercate di non aspettare i sogni, capito? Perché in Matteo 16, 1, 3, 4, 5, verso lì, dice una generazione malvagia chiede un segno non sarà dato. Quindi un sogno, in un certo senso, è un segno.
Sì.
Fammi sognare se devo sposare la bionda o la mora. La fidanzata ricca o la fidanzata povera? Fidanzata povera legge sempre la Bibbia, la ricca mica troppo. Devo sposare, c'è una fidanzata, c'è una donna, una ragazza che mi vuole sposare, direttrice di banca. C'è la macchina bella, è una direttrice, guida una banca, è intelligente. La Bibbia non gli piace troppo, ma dice che è cristiana però. Poi c'è una ragazza lì che pulisce con lo spazzolone i pavimenti tutti i giorni, magari nella stessa banca. Anche lei vorrebbe sposarmi, però non ha soldi. Ma a lei gli piace tanto la Bibbia. Fai vedere cosa dice la parola e capirai quella che devi sposare. Capito così, no?
Quindi tu dici che un sogno non è un segno?
No, aspettare, mostrami Gesù, dammi un sogno, è troppo comodo. Se Gesù ti vuole dare un sogno, te lo dà lui. Ma nel frattempo andiamo, non servono i sogni, non servono i segni. Serve il segno, c'è un segno. E assomiglia a una più, come si chiama?
Una più.
Una più, a plus.
Una croce?
Una croce. C'è un, Dio ha messo un segno sul Calvario, quello è il segno. Va bene? Quindi il segno è la parola, è Gesù, andate alla parola, non aspettate il sogno. Va bene, ora se la parola che abbiamo letto, cosa ha letto in Apocalisse 12:14? La donna?
Che la donna fugge nel deserto.
Ora, se la parola dice la donna, la sposa di Cristo, la chiesa sveglia, la chiesa che non è bacucca, la chiesa che non è a dormire sulle panche, la donna fugge, mentre la chiesa addormentata viene attaccata dal diavolo. Dove lo dice? Apocalisse 12:17, 5 versi più avanti. Viene attaccata perché sono in chiesa a pregare, Dio proteggici. Invece la donna in gamba, sveglia, arzilla, dice sì, io prego Dio proteggimi, ma mentre taglio la corda però. Va bene, quindi la parola dice fuggi. Un sogno mi dice no, rimani qua a Bruxelles, tra l'altro. A Bruxelles, ma stai scherzando? Cosa ci fai a Bruxelles? Ah, signora, dammi pazienza. Cosa ci fate, ragazzi, in questi posti anticristo? Ma quale sogno? Il diavolo ti sta ingannando. Non vedi che ti sta ingannando?
Sì,
il Signore
sì,
ti
sì.
Mostra di scuoterti la polvere, andartene, il sogno ti dice rimani. È logico che c'è uno spirito che ti attacca. A posto, Angela?
Amen, amen. Anche mia sorella vive a Bruxelles, sto pregando per lei che capirà subito.
Ma gliel'hai detto,
presto
un, sacco,
di partire,
gliel'hai detto
uscire.
Un sacco di volte, ma a lei non gli interessa il Vangelo. Lei è cristiana, credente, tutto
niente.
All'acqua di rosa.
Niente. Comunque, una cosa sui sogni, ho notato che io sogno sempre, ma ho notato che non è che i sogni sono indipendenti dalla nostra volontà e possiamo considerarli segni, perché ho notato che le cose che a me piacciono nella vita normale mi piacciono anche nei sogni, le cose che non piacciono non piacciono neanche nei sogni, quindi
il sogno presenta quello che tu sei,
sì.
Bene o male, giusto o sbagliato, ingannata o nella verità.
I miei desideri
di solito proiettano il tuo cuore.
I miei desideri influiscono i miei sogni. Quello che desidero posso sognare.
Esatto.
Quindi se tu desideri di partire, potrai sognare che parti. Se desideri di rimanere, potrai sognare di rimanere.
Esatto.
È un po' influenzi molto.
Il tuo cuore è un proiettore, il sogno è lo schermo. Quindi
sì.
Il tuo cuore proietta
sì,
sullo
sì.
schermo quello
sì.
che tu vuoi,
sì.
Però questo non vuol dire che non ci sono sogni profetici. Giuseppe ha sognato che i suoi fratelli erano in ginocchio davanti a lui. Giuseppe ha sognato, il faraone ha sognato le sette mucche. Ci sono sogni,
sì.
Però diciamo, capito, Giuseppe ha avvertito in sogno di prendere Gesù e scappare in Egitto. Ci
okay.
sono sogni, però... non sto predicando contro i sogni, no? Cercate di non fraintendermi. Sto solamente dicendo, quando un sogno non collima perfettamente con la parola, non ci badate, perché noi non controlliamo i sogni, il diavolo sì, relativamente. Va bene?
Sì, riguardo le rivelazioni personali, allora, visto che i fratelli chiedono al Signore, ma dove, come posso sapere la volontà di Dio? Quando devo uscire? Dove uscire? Come sappiamo se loro ricevono una rivelazione, come questo fratello che ha sentito dal Signore, scuoti i piedi e vattene? Come possiamo sapere che questo è da Gesù e non è la sua rivelazione, dai suoi
parola.
Desideri?
La parola. La parola dice la donna fuggì nel deserto, quindi non può rimanere a Bruxelles. Se la parola dice la donna fugge nel deserto per un periodo di 3 anni e mezzo, vuol dire che la donna, la sposa di Cristo, fugge. La chiesa che non è sposa non fugge. Perché? Perché la chiesa non sposa sta seguendo i pastori di chiesa, sta seguendo i preti, l'eucaristia cattolica e la comunione protestante. Mm-hmm. La donna invece segue, non segue l'eucaristia e la comunione del prete, segue il Cristo vivo che c'ha nel cuore. Io non ho bisogno di prendere l'eucaristia nella chiesa, ce l'ho nel mio cuore l'eucaristia.
Amen, amen.
Io sono un'eucaristia vivente. L'eucaristia vivente non è Gesù in chiesa, non è Gesù in cielo, sono io, perché io, leggi, Galati 4:6, quindi finitela, cioè stanno, hanno fatto statua della Madonna, statua di San Gennaro, non so se l'hanno fatta San Gennaro, statua di Padre Pio, quella l'hanno fatta di sicuro, capito? Adesso stiamo facendo una statua all'Eucaristia, ma la volete smettere, religiosi? Non c'è bisogno di innalzare queste cose. L'Eucaristia ce l'ha nel mio cuore, io quando la faccio coi fratelli è un simbolo di una cosa che io c'ho già, se non facessi mai la comunione non cambierebbe niente. Se non, posso, se non la faccio perché, che so, sono in prigione, non c'è pane, eccetera. Mi segui?
Sì.
Cosa
sì,
dice
sì.
Galati?
Galati 4:6. E perché siete figli, Dio ha mandato lo spirito del figlio suo nei nostri cuori, che grida, Abba, Padre.
L'Eucaristia è questa. Questo è lo Spirito Santo che c'è nel mio cuore, questa è l'Eucaristia, che poi pane e vino la rappresentiamo in modo che tutti vedano, ma ce l'ho già dentro, non ho bisogno di prendere un pezzo di pane, quello lo facciamo per ricordarci. Gesù ha detto fate questo in memoria di me, cioè cosa vuol dire? Non è che ha detto fate questo se no non siete salvi, no, non ha detto questo, ha detto per ricordarvi, così che voi zucconi, teste dure, memoria corta, non vi dimenticate che già avete l'Eucaristia, già avete la salvezza, già dovete seguirmi, già dovete ubbidirmi, d'accordo?
Sì, sì. Allora se ho capito bene, andiamo di nuovo, la nostra solita risposta, andiamo di nuovo alla parola.
La parola.
La parola è al di sopra dei sogni e delle rivelazioni personali.
Infatti dice Dio ha innalzato, glorificato la sua parola di sopra di tutto. Va bene? Nella Bibbia inglese, non solo italiana, dice tu, Signore, hai glorificato la tua parola al di sopra del tuo nome. Dice
perché la
l'inglese.
Parola è Gesù.
In italiano, il nuovo Diodati non l'ho controllato. Capisci? Questo è buono per testimoni di Geova. La parola è Gesù.
Sì.
Gesù, la parola è al di sopra del nome di Dio. Altro che Geova, Gesù, perché? Perché da Geova voi amici e testimoni di Geova non ci arriverete mai da Geova, se non passate prima per Gesù.
Per Gesù.
Quindi Gesù viene prima,
sì.
Gesù è più importante in questo senso, perché senza Gesù da Geova non ci arrivate, benedetti testimoni di Geova, va bene? Quando entrate in Gesù, ecco che arrivate a Geova. Dimmi.
Allora, quando la parola è chiara su un punto, non abbiamo più bisogno di ricevere sogni e neanche rivelazioni personali. Per
se
esempio,
Dio te li dà, li prendi.
No,
se no,
esempio,
non li cercare.
La parola dice andate a evangelizzare. Non è che devo chiedere a Gesù dammi un sogno per confermarmi, devo andare a evangelizzare.
Guarda, io sono 43 anni che faccio missionario, piccolo, scassato, sconquassato, buona nulla, però ho cercato sempre di farlo. Va bene? Non ho mai chiesto a Dio che mi guidasse per un sogno. Perché io sono innamorato della parola. La parola è Gesù, la parola è figlio di Dio, la parola è nel mio cuore, la parola
sì,
è Dio,
sì,
la parola
sì, sì.
Si è fatta carne, la parola ha dimorato tra di noi. La parola ha creato il mondo. La parola che i miei sogni posso spazzolare il pavimento e il cesso con i miei sogni. Va bene? Se Dio vuol mandare, gloria a Dio. Ma io mi sono innamorato della parola. Non sì, dice sì, che sì, Gesù. Gesù è un sogno e il sogno si è fatto carne. Non dice così. Dice Gesù è la parola e la parola si è fatta carne. La parola si è fatta Bibbia, si è fatta carta, si è fatta inchiostro, si chiama Bibbia. La parola si è fatta carne, ha dimorato tra di noi e adesso non dimora più tra di noi. Adesso è in noi.
Dimora in noi.
E in questo senso io sono la parola, tu sei la parola, nel senso che la parola è entrata in noi e la parola non sono le chiacchiere dei religiosi, la parola è Gesù, la parola è una persona.
Sì, sì, sì.
Va bene?
Sì, sì, sì.
Angela, ma come te lo devo spiegare?
No, adesso è bello.
Non sto parlando a te, ovviamente, sto parlando al mondo, alle nazioni.
No, ma è vero, è la parola è tutto e ti guida la vita.
Fratelli, smettetelo con questi sogni, a me non mi interessano dei sogni, ve li interpreto se Dio mi dà interpretazione, di solito me la dà, ma non vi preoccupate dei sogni, i sogni possono essere ingannevoli. Mi sono sognato quella donna, ho visto quella donna su un cartellone pubblicitario che faceva pubblicità delle scarpe e c'era sta donna con le gambe di 2 metri, un tacco a spillo, me la sono sognata, forse Dio vuole che mi la sposo. Come quello là che quando è morto Marilyn Monroe si è suicidato. Ma per l'amor di Dio, ma lascia perdere i sogni. Andiamo avanti?
Ok, andiamo avanti. Amen. No, credo che è molto importante mettere la parola nel posto giusto dei nostri cuori. Una dolce sorella Lucia ci ha inviato stamattina una scrittura.
Aspetta, questo fratello qua ha ricevuto una rivelazione, un desiderio, una pace nel cuore. Scuoteti i piedi e scuoteti le scarpe. La polvere, vattene. Non devi aspettare il sogno. Va la parola, non va al sogno. Il sogno mi dice il contrario. Ma la parola che ti dice? La parola dice la donna fuggì nel deserto. Scusa, ma sto bollendo. Vai avanti per cortesia, perché non voglio andare indietro.
No, l'importanza della parola, veramente. Questa bella scrittura che abbiamo ricevuto stamattina da Lucia, in Salmo 19,50. Dice, questo è il mio conforto nella mia afflizione, che la tua parola mi vivifica.
Alleluia.
La parola ci dà vita e ci guida. È così importante se noi potremmo capire questo. Poi un'altra sorella, Antonia, ha scritto stamattina che lei era in Dio, però solo adesso ha capito cosa significa veramente avere la Bibbia. Prima non aveva neanche una Bibbia, ma era in Dio, sapeva.
Quando è che ha scritto?
Stamattina. Antonia, quindi era religiosa, conosceva il messaggio delle chiese, però adesso dice, adesso capisco cosa significa avere la Bibbia.
Ma
è la parola importante.
Ma la Madonna di Medjugorje dice, andate a casa, aprite la Bibbia, tenetela aperta, aperta. La tiene aperta, non ci capisce niente. Ha voglia di aprirla. Sono andato a evangelizzare un paio di cattolici che avevano la Bibbia sulla televisione. Ho detto, oh, guarda, sono stato a Medjugorje. La Madonna ha detto, aprite la Bibbia, è qui aperta. Tutto con la ragnatela, la polvere sopra.
Sì,
non ci capiscono niente, ha voglia di poi aprirla. Fino a ieri li attaccavano per i polpastrelli se la leggevano la Bibbia in italiano, deve essere in latina. Adesso devono aprire sulla televisione, adesso è sul mobile. Dovete spiegargliela la Bibbia. Se non la capiscono, se non la predicano, se non la meditano, se non la memorizzano, se non la capiscono, non serve a niente. È lettera morta. Secondo Corinzi capitolo 3, i farisei leggevano la Bibbia, dice secondo Corinzi 3, e c'è un velo, una saracinesca sugli occhi, non capiscono niente. Gli ebrei hanno la Bibbia, oggi non capiscono niente. Bisogna spiegargliela. Gesù è venuto a spiegare la volontà di Dio con le parabole. E ammazzavano i nostri Giovanni Diodati, devo dire Giovanni Diodati. Giovanni Diodati ha tradotto la Bibbia in italiano ai tempi quando li bruciavano vivi che traducevano la Bibbia. E oggi la Bibbia è tradotta in italiano e grazie alla religione è tornata ancora in latino. Nessuno capisce niente, la maggioranza. Dobbiamo rispiegarla nella lingua di oggi, nella lingua del nuovo ordine mondiale, del tempo della fine, dei 7 anni, della tribolazione, dell'anticristo, del marchio della bestia e del battesimo dello Spirito Santo. Se non la spieghiamo così non capiranno niente, penseranno che la Bibbia è una panca di chiesa della domenica. è una preghiera da pappagallo. Angela, perché non vai avanti?
Comunque, voglio dire a questo fratello e tutti i fratelli e sorelle che cercano la volontà di Dio, se facciamo come è scritto in Geremia 29:13, se cerchiamo Dio con tutto il cuore, Lui ci risponderà. E so che anche questo fratello ha detto: l'unica cosa che conta per me è essere nella sua volontà. Quindi questa è la cosa bella. Il Signore ti risponderà se lo cerchi con tutto il cuore. Infatti è successo anche a quel fratello la settimana scorsa proprio questo. Voglio leggerti il suo messaggio. Stefano, con il quale abbiamo fatto un collegamento in Skype, eravamo insieme ai fratelli nella casa di Luca, e c'era Stefano che lui ha cercato Dio con tutto il cuore e abbiamo pregato insieme con tutti voi fratelli che ci seguite e lui ha avuto un grande cambiamento. Era così diverso, era allegro, era felice, ha sentito un grande calore, aveva brividi e veramente ha ricevuto Gesù nel cuore. E lo so dai frutti, perché lui ci ha scritto dopo. Vi leggo il suo messaggio email e dice: cari fratelli, ho la gioia di aggiornarvi sul fatto che sto vivendo serenamente, con una nuova forza interiore, e questo è solo uno dei doni che Gesù mi ha già donato. Sono sparite le lacrime cupe e tristi, e sono diventate di gioia quando nel silenzio lo penso, gli parlo, lo respiro, ed è lì, quando via dal chiasso diabolico di questo mondo, riesco finalmente a concentrarmi in Dio con il cuore e con la mente per Lui. Fratelli, stabilito il contatto con Gesù, comincia un meraviglioso spettacolo di informazioni fatte solo di verità, di emozioni intense, di trasporto e leggerezza, e anche di lezioni severe. Grazie al suo amore e educazione mi mostra i miei errori e peccati. Grazie, grazie, grazie Gesù, così che io li riconosca e possa non cascarci nuovamente.
Gloria,
Gesù,
Signore,
mi hai fatto capire una cosa. Per quanto riguarda il mio cuore, mi hai fatto sentire che donarlo a te, Gesù, a Dio Padre, Re del cielo e della terra e di ogni luogo, questo spetta a me. Nel senso che Gesù, nel mio ex cuore indurito, ha fatto così come con l'uovo sodo. Lui ha dato quel tocco per crepare il guscio, ovvero l'indurimento del mio cuore che avevo. Ma il compito di togliere i pezzi del guscio spetta a me. Gesù vuole da me il mio gesto volontario di scoprire il mio cuore per farlo dimorare in me. Ora ho capito il valore profondo del libero arbitrio donatoci. Fratelli carissimi, credo proprio che mi sto innamorando.
Alleluia.
Vi abbraccio forte forte. Alleluia. A presto, il vostro fratellino Stefano. Che Dio vi benedica.
Questo è un amore che non ti lascerà mai. Innamorarsi di Gesù. Io amo mia moglie, i miei figli. Sono la prima cosa al mondo per me, ma prima viene Gesù.
Grazie,
prima
Gesù.
Deve venire Gesù. Non Isacco.
Amen.
Non Gabriele, non Andrea, non Davide qui, non mia moglie, non tu Angela.
Amen.
Prima Gesù.
Gesù.
E perché ho messo Gesù prima nella mia vita, perlomeno ho cercato, non sempre molto bene, ho fallito tantissime volte, però Gesù mi ha sempre raccattato dall'immondizia, mi ha tirato fuori. E perché mi sono sempre studiato di mettere Gesù al primo posto, ogni volta che sono cascato nell'immondizia mi ha tirato fuori, sempre.
Amen.
Perché?
Amen.
Perché ho fatto un contratto con Lui, un contratto. Gesù, vorrei morire prima di tradirti, abbandonarti, essere un Giuda, essere un Anania, Safira. Gesù, per cortesia ti chiedo in nome di Gesù Cristo di farmi morire prima di tradirti, fallirti, abbandonarti. E praticamente Lui mi ha sempre salvato da qualunque immondizia, qualunque fossa di peccato. Sono cascato di qui, cascato di là, battuto la testa, questo, quell'altro, ma non, quella comunione con Gesù è sempre stata lì. Gloria al Signore, devo dire, il Signore è fedele.
Grazie, Signore.
Io sono stato infedele 1000 volte, Gesù è stato fedele. Io 1000 volte ho sbagliato, Lui invece mi ha sempre perdonato, sempre. 70 volte 7 al giorno, sempre. Gloria, Gesù. Gloria. Questo Amen. Fratello aveva scritto una lettera di depressione.
Sì, sì,
e
sì,
perché
sì.
Dio mi fa questo? Com'è che diceva? Perché...
Sì, perché Dio permette dei bambini che muoiono e perché nella mia vita tutto quello che ho chiesto non mi è stato concesso e perché mio fratello ha ricevuto una poliomielite dal cielo e tante cose che non capiva su Dio.
E se la prendeva contro Dio?
Sì.
E allora abbiamo fatto uno Skype, quando è stato?
La domenica.
Domenica, parlato in diretta con lui. Mm-hmm. E tu, grazie a tutti i fratelli che si sono uniti, grazie a tutti i fratelli, non è mica il signor Giuseppe qua, attenzione, e il signore ha fatto miracolo, abbiamo sentito testimonianza scioccante.
Sì, anche perché lui era sincero, aveva il cuore molto sincero e per questo che ha funzionato la sua ricerca. Infatti Dio vi benedica, fratelli, tutti voi che avete pregato insieme a noi, che avete messo tutto il cuore per pregare per Stefano e anche gli altri fratelli che erano collegati con noi, perché quando c'è questa unità il Signore veramente può operare e i diavoli non possono fare niente, gloria a Dio. Quindi Dio vi benedica per il vostro sostegno e anche quelli di voi che fate possibile queste evangelizzazioni, che ci inviate le vostre offerte, le decime mensili volontarie, quello che potete, quando potete, per noi è una grande benedizione e aiuto e grazie a questo possiamo evangelizzare liberamente in tutto il mondo. Gloria a Dio.
Gloria al Signore, grazie Signore Gesù.
Amen.
Amen. Grazie Signore. Amen. Grazie anche ai fratelli per l'offerta per le Bibbie che avete mandato, state mandando, grazie Gesù.
Amen.
Offerte per i nuovi Vangelini, i testamenti, viaggi di evangelizzazione.
Sì,
Dio vi benedica,
sì,
fratelli,
sì,
siete veramente meravigliosi.
Infatti Alleluia. I fratelli qui d'ora con i tuoi tre figli vanno oggi in un viaggio di evangelizzazione per 2 giorni. Vuoi andare adesso? Davide. Davide dice posso andare.
Davide sta dicendo giusto, posso andare.
Ciao.
Sì. Ciao Davide. Sì, andare.
Ok, senti, facciamo un'altra pausa.
Perdi il DJ.
Il sì.
Il direttore la...
Purtroppo, sì.
Al suono perde, rimani da sola, Angela. Sola ma non abbandonata.
No, mai.
Abbattuta ma non afflitta.
Mai. Ma neanche troppo abbattuta questi giorni, sto molto bene.
Tribolata ma sempre
gloria
con Gesù.
Amen.
Gloria, gloria.
Prima di andare a Primo Re 18 facciamo un'altra pausa. Davide, metti una canzone prima di andarte.
Sì, ma poi attacchiamo con Primo Re 18 perché lo voglio finire oggi se posso.
Sì.
E perché è un messaggio molto importante.
Ok, ascoltiamo Io credo in te, Gesù.
Canterò con tutto il cuore.
into you.